radiofonica.com presenta Radiovisioni.
Buonasera, cinefil di tutto il mondo, unitevi! Questa settimana, da conduttrici brillanti, colte, simpatiche, ma sempre anche un po' pedanti, abbiamo deciso di diventare innamorate e anche un po' sessuologhe. Le proposte di questa puntata riguardano tre diverse versioni cinematografiche della trattazione dell'amore al cinema, o meglio, dell'innamoramento al cinema, e quindi innamoriamoci a Radiovisioni. Le vostre conduttrici vi porteranno 3 metri sopra il cielo con Babi e Step, in viaggio di nozze con Jessica Ivano.
Dimmi allora dove stavamo quando abbiamo fatto chi Megadeth?
Sul traghetto per Ponza.
Chi Sant'Anna dove stavamo?
A Roncobilaccio, mezza nebbia.
Infatti, chi per Jam?
Guarda che chi per Jam n'amo fatto mai, eh. Ha fatto con un'altra zoccola.
Ma
cosa
dai,
che stavo okay. Stronzo.
E stava scherzando, dai, devo fare Adana, devo fare. Perché non mi metti sti per Jam?
Sì, ma quando li trovi per Jam?
Dai, chiappano uno a caso, dai. Ti vanno bene i Black Sabbath.
E come famo?
Famo strano.
E poi esploreremo il consueto ma omertoso mondo dell'adulterio attraverso Muccino, che insegna attraverso l'ultimo bacio, con l'ottima interpretazione di Martina Stella. Come vedete, questa settimana siamo un po' diverse e quindi cambiamo.
Scusate il ritardo.
Oddio, è arrivata.
Eccomi, eccomi, ci sono anch'io.
Allora, buonasera, dottoressa.
Sì, io avevo impegni di lavoro. Hai già introdotto la puntata?
Ma qualche cosina, qua e là. Però se vuoi, puoi dire la tua.
Sì, va bene, ci tengo troppo a presentare questa puntata.
Sai com'è, siamo innamorate.
Oh, e quindi ti rubo la parola. Questa sera parleremo dell'amore al cinema, come sicuramente Michela vi avrà detto. Uh-huh. L'amore visto dagli occhi di tre grandi registi. Inizieremo con una novità, 500 giorni insieme. Cosa succede se il romantico è lui?
Parliamo pure dei 3 metri sopra il cielo, tranquilli.
Oh, ok.
No, niente, così, io dicevo una cosa nell'orecchio al microfono.
Mi era sembrato di sentire qualcosa di strano.
No.
Vabbè, dicevo, poi faremo un excursus come sempre nella storia del cinema con Un bacio romantico del regista cinese Wong Kar-wai.
Non vi preoccupate, Jessica e Ivano stanno con noi.
Che ci racconterà l'amore on the road, ovvero l'amore e la distanza. Come ha detto lo stesso regista, talvolta la distanza tangibile tra due persone può essere minima, ma quella emotiva enorme.
Bella, o famo strano.
Ma
no, niente.
Quello era un altro film.
Bello.
Eh sì. Poi passeremo a Buñuel, uno dei grandi maestri del cinema, che ci propone una visione dell'amore un po' particolare, un amore ossessivo, ossessionante e ossessionato, degno, diremmo, delle più svariate analisi psicoanalitiche. Freud scriverebbe libri e libri su questo film, quell'oscuro oggetto del desiderio.
Bello, come no, mazza. Pure qua c'è Martina Stella, ve?
No, temo che non, forse non era nata.
Ah, addirittura. E vabbè, niente, non so quale puntata fa. Durante lo stacco musicale poi decidiamo.
Ah, benissimo, quale stasera due. Insomma fanno due puntate diverse.
Ma perché?
Mattia, hanno capito che qua c'è un po' di caos stasera.
Perché? No, niente, tranquilla, poi te lo spiego. E quindi ragazzi, come sempre, la parola è vostra e rispondete, interagite con noi o con il nostro carissimo Mattia rispondendo alla nostra domanda: romantico o passionale, sentimentale o carnale, l'oscuro oggetto o l'amore folle, come vi piace l'amore al cinema? Aggiungete il contatto diretta @radiofonica.com e adesso ragazzi ci ascoltiamo in onore dell'amore questo piccolo grande amore di Baglioni.
No, aspetta, ti sei confusa. Forse è un'altra puntata.
Come no?
No, adesso ci ascoltiamo una canzone tratta dalla colonna sonora di uno dei film di cui parleremo, I Belle and Sebastian con The Boy with the Arab Strap.
Questo è stalinista.
Wandering gets you done. Nobody gives you a chance.
Al cinema.
Programmazione dei cinema di Perugia.
Al cinema Zenith, il concerto di Radu Mihaileanu. Spettacoli tutti i giorni alle 20, 22:30, sabato e domenica 17:30, 20 e 22:30.
Sempre al cinema Zenith da venerdì 26 febbraio, Invictus, la Coppa del Mondo del 95 nel sogno di Mandela, un film di Clint Eastwood. Spettacoli tutti i giorni alle 20 e alle 22:30, sabato e domenica 17:30, 20 e 22:30.
Al Cinematografo Comunale Sant'Angelo, per la rassegna Fuori dagli schermi fino al 24, cioè stasera, Il figlio non è vero? Sì, no, sì è vero. Il figlio più piccolo di Pupi Avati, spettacoli 18:30 e 21:15.
Domani, giovedì 25 febbraio, Come un uomo sulla terra, spettacolo unico, ingresso gratuito, ore 21. La serata, promossa dal gruppo di Perugia di Amnesty International, si aprirà con brani tratti dal libro allegato al DVD Come un uomo sulla terra, letti dall'attrice Azzurra Fettucciari.
Dal 26 al 3 marzo, alle ore 21:15, spettacolo unico, Promettilo, di Emil Kusturica.
Dal 27 al 28, Alvin Superstar 2, spettacolo unico, alle 16:30.
Al Giometti, martedì 2 marzo, in anteprima nazionale, alle ore 21, Alice in the Wonderland, la classica storia di Lewis Carroll, pubblicata per la prima volta nel 1865 e poi trasposta sul grande schermo, prima da Norman MacLeod nel 33 e poi in versione animata da Walt Disney nel 51, rivivrà in versione tecnologicamente avanzata, ma che è oggi? Originale e personalissima, diretta dal maestro dell'animazione del Dark, Tim Burton.
Rigorosamente in 3D.
E adesso che la nostra rubrica Tutti al cinema è conclusa, lasciamo ancora un po' di suspense sul film d'amore che tratteremo per prima. Saranno Babi e Step i nostri protagonisti o Tom e Summer? Ve lo diciamo dopo lo spazio del nostro popolo di MSN.
Il nostro popolo di MSN, amici ascoltatori.
Perché è buongiorno.
Veramente, mi ha trovato impreparata, quindi un attimo che rileggo tutto.
Impreparata soprattutto.
Impreparata, che cosa vuoi, maschio? Allora, abbiamo già qualche risposta. Per esempio, il primo a rispondere è stato quest'oggi Deggio, ancora prima della partenza della trasmissione, alla nostra domanda, scusate, sul quiz cinematografico del mercoledì di Radiovisioni, cioè romantico passionale, sentimentale o carnale, l'oscuro oggetto o l'amore folle. e ha risposto, Dejo ha risposto assolutamente il film di Gondry, perché avevo chiuso la finestra.
Se mi lasci di cancello, sono d'accordo con te.
C'è
bello.
Qualcosa nell'aire oggi.
Pensa che stiamo tipo fatti stasera.
Mentre il nostro Simone ha scritto rigorosamente carnale, tra carnale e sentimentale barra
quindi
romantico.
Che ne so, qualcosa di Tinto Brass,
per esempio, fare questa voce alla radio, che poi abbiamo un popolo di radioascoltatori ciechi. David invece ci scrive che non ha preferenze, appunto perché non gli piacciono i film d'amore, giustamente, quindi non, proprio non accetta l'amore come concetto.
Ok.
Mentre Simona ancora non ci risponde, però ha scritto che è per un attimo ha temuto Baglioni.
No,
sei tranquilla.
Era una gag.
E per ultimo Fabrizio, che ci scrive come romantico, dai, romantico, non carnale, perché carnale è meglio dal vivo che al cinema. E come storia d'amore ti cito Rocky per Adriana.
Ah, vabbè, vabbè, ognuno ha le sue passioni. E quindi voi vi starete chiedendo, visto che abbiamo fatto delle puntate come sempre eruditissime, temi altissimi tipo antisemismo, razzismo, fumetti, eccetera eccetera eccetera, perché proprio questa settimana abbiamo scelto l'amore, l'innamoramento, perché siamo innamorate del nostro caro neo bis dottore Ricky. Auguri, questa puntata sull'amore è dedicata a te.
Che culo. Grazie.
Perché si è laureato venerdì scorso.
Grazie. Con 113 e lode.
E il bacio accademico
e abbraccio accademico. E vabbè, e noi questa settimana per voi ci siamo visti 500 giorni insieme. Il titolo originale è 500...
Non so, 500 giorni insieme.
Il titolo originale dice lei, perché non so di 500 in inglese io.
500 Days of Summer,
che è un bellissimo gioco di parole. In italiano non rende, perché la protagonista si chiama Sole, Summer in realtà significa estate, quindi sarebbe 500 giorni d'estate, o comunque 500 giorni con Summer, che è questa protagonista. E la storia rappresenta la nascita dal colpo di fulmine, la nascita all'apice, poi il declino di questa storia d'amore. Perché l'abbiamo scelto e perché è diventato il tema centrale della nostra puntata? Perché noi siamo femministe, non è vero? Però questo film è stravagante, perché è un boys meets girl, dove il boy a soffrire, ad essere deluso, a essere in qualche modo sfruttato, tra virgolette, perché la nostra Summer in realtà non è una donna mangia uomini, però non riesce proprio ad innamorarsi, ha questo problema nei confronti dell'amore, che in realtà non è nei confronti dell'amore, ma è proprio nei confronti del povero Tom, perché poi nel finale, vabbè, ve lo dico, va, e succederà che lei si fa censurare. Oh mio Dio, mi hanno censurato.
La Carla Bruni.
Nel finale la nostra Summer si innamorerà e si sposerà. C'è una scena che è fantastica. Questo film è un film che rievoca quasi quasi il cinema francese. È un film per cinefil, io direi, perché la storia può risultare banale, ma anche un piatto di pasta al pomodoro, come dice il giornalista di Liberazione, è banale però è buono. Però è condito da ingredienti puri, proprio come la pasta al pomodoro, che sono per esempio il settimo sigillo, e qui cito Bergman, il laureato, oppure Boys Meets Girl, appunto, che è di un famosissimo regista che è Carrax, ma ne parleremo più tardi. In realtà non è famosissimo, però magari è un po' importante. E non mi ricordo. Ah, ci sono citazioni di musical, eccetera. Quindi è un bel purpurri di grande cinema. Non all'Avatar, non è un mosaico. È proprio è un omaggio, quasi, quasi come se fosse Tarantino. E ci è piaciuto questo film, perché è romantico ma non smielato.
No, ci è piaciuto parecchio. A me è piaciuta in particolare la corrispondenza tra colonna sonora e vicende che si susseguono nel film. Infatti il regista, che è appunto il suo primo lungometraggio, Mark Webb, è un noto regista di videoclip musicali, e associa ad ogni fase della storia di Summer e Tom una colonna sonora. Si inizia con
ascoltato.
Infatti si comincia con i Belle e Sebastian, che appunto scandiscono le prime tappe della vita adulta di Summer. Si prosegue con gli Smiths, con una che secondo me tra le più belle canzoni d'amore
di tutti i tempi,
appunto, che segna l'incontro in ascensore dei due protagonisti, come succedeva nei vecchi film anni 50. Però appunto questo non è un film d'amore, come ci dirà la voce narrante all'inizio del film. È la storia di un ragazzo che incontra una ragazza, e da qui Boy Meets Girl, appunto, di Carax, che inaugura un genere. Ma non è una storia d'amore, perché sì, ci sarà una relazione tra i due. Il ragazzo si innamorerà perdutamente di lei e lei lei ricambierà questo sentimento, ma non del tutto, non fino in fondo. Secondo me, appunto, una frase emblematica nel film, un momento clou, è quando lui riesce finalmente ad andare a casa di lei, tappa che per lui è fondamentale, perché riesce finalmente a entrare nel mondo di questa ragazza che è sfuggente, misteriosa, quasi inafferrabile. E lei si apre, comunque si confessa a lui, gli confessa qual è uno dei suoi sogni più, appunto.
Io vorrei fare una precisazione: questo monologo è dovuto dal fatto che siamo andati lunedì al Sant'Angelo. Come tutti sapete, lunedì sono gli spettacoli in lingua, di solito sono sottotitolati. Questa volta non lo erano, non conoscendo io manco mezza parola d'inglese, di solo "Hi, my name is Michela", mi è risultato un po' difficile capire la trama del film, quindi attraverso le immagini, perché appunto è molto, molto francesizzato questo film, qualcosa l'ho intuito, però proprio così nello specifico no.
Però se vi posso dare un consiglio, vedete i film in lingua, perché
sì assolutamente
rendono molto di più. E insomma, lei gli confessa qual è uno dei suoi sogni ricorrenti, un sogno segreto, e gli dice: "Scherzi a parte, sai cosa sogno qualche volta? Di volare. Comincia come una corsa per di fiato e allungo il passo sempre di più. Intanto il terreno sotto di me diventa sassoso e ripido, e a un certo punto vado così veloce che non tocco nemmeno più terra. Galleggio nell'aria ed è bellissimo, bellissimo. Mi sento libera e al sicuro. Poi, tutto ad un tratto, mi rendo conto che sono completamente sola e mi sveglio." E questo è emblematico della...
È quasi quasi commovente.
Appunto, questo è emblematico della personalità di Summer, che è una ragazza dei giorni nostri, una ragazza contemporanea che ha paura di innamorarsi, si è creata delle barriere difensive, non pensa all'amore. Già infatti, quando all'inizio del film si susseguono delle brevissime scene con la vita dei due protagonisti prima dell'incontro, mentre di Tom si dice che appunto lui fin da bambino non faceva altro che aspettare la persona giusta, di Summer si dice che la cosa che amava di più erano i suoi lunghi capelli neri e il fatto che li potesse tagliare quando voleva
e con molta facilità. Vedi, sta cosa ho capita. E quindi, l'immagine mi ha aiutato.
Poi un altro elemento che a me è piaciuto molto nel film è il contrasto, che mi ha ricordato un po' il film di Gondry, L'arte del sogno, il contrasto tra quella che è l'immaginazione e quella che è la realtà. Esatto. Infatti il sentimento di Tom non era altro che una cottarella, non un amore vero e proprio, perché lui idealizza la ragazza, si crea, come molto spesso accade anche nella vita reale, si crea un mondo immaginario che il regista appunto ripropone sullo schermo. Noi vediamo a sinistra la scena con ciò che Tom vorrebbe che accadesse o con ciò che lui si è immaginato, e a destra ciò che avviene nella realtà, che è appunto radicalmente opposto all'immaginazione.
Il film conclude con il matrimonio di Summer e l'incontro di Tom di Autumn. Questo era 500 giorni insieme. Guardatelo se potete, recuperatelo, perché a noi ci ha colpito, perché è brillante ed è divertente. Ci sono anche delle parti in cui fa ridere, e soprattutto per me che apprezzo molto lo humor inglese di un film americano. E radiovisionometro
4.
Ricky?
3 e mezzo.
3 e mezzo anch'io.
Ma non hai capito niente, che voti? Non ci hai capito niente. Ci siamo messi in fondo apposta perché
è per la fotografia, dai.
3 e mezzo per l'immagine e la fotografia. E una cosa che abbiamo messo, cioè in questa trattazione, è l'analisi cronologica, cioè lo sviluppo cronologico del film, che è a sbalzi, a flashback, non è lineare. Ed anche questa è una cosa che già rievoca un cinema del passato, sì, quindi anche questa è una citazione a suo modo.
Sì, è perché si seguono anche i ricordi e le associazioni mentali di Tom.
Sì, è un po' freudiano nella diciamo, nella struttura del film. Ma adesso, a proposito di amore, il nostro laureato ci ha chiesto di fargli un regalo, ci ha chiesto di lasciargli un piccolo spazio per quelli che sono i suoi film preferiti riguardo l'amore. E niente, ci vorrebbe parlare di questo dopo questo breve stacco musicale. Ale, sì. E...
come poi di 40 cose insieme, però
yeah, vogliamo fare, andiamo.
Perché è un 286, lui. Tipo Commodore 64.
Ne prendo. Take me out tonight. Where there's music and there's people and they're young and alive. Driving in your car. I haven't got one anymore. Take me out tonight, because I want to see people and I want to see life. Driving in your car. Oh, please don't drop me home. Cause it's not my home, it's their home, and I'm welcome no more. And if a double-decker bus crashes into us, to die by your side is such a heavenly way to die. And if a ten-ton truck kills the strange bear gripped me and I just couldn't ask. Take me out tonight. Oh, take me anywhere, don't care, don't care, don't care. Driving in your car, I never, never want to go home, because I haven't got one. Erano gli Smiths con There is a light that never goes out, appunto una delle più belle romantiche canzoni d'amore.
E ora MSN. Matti,
sta dormendo. Ah, MSN, stavo leggendo. Io pensavo ora MSN, tipo uno stacco, capito? E ora MSN. Allora, abbiamo un altro paio di risposte, una dalla nostra fedelissima Simona, che ci dice, non solo rispondendo al quiz della settimana, non solo passione ma nemmeno romanticismo melenzo. E ci dice, per l'amore concettuale, Se mi lasci ti cancello, per quello romantico, Amélie, per quello passionale Moulin Rouge e per quello carnale Mulholland Drive.
Brava, brava, belle, ottimi esempi per ogni
per
genere.
Per quello totale assolutamente The Dreamers.
Simona, iscriviti al sito www.radiofonica.com e rispondi ai sondaggi di Radiovisioni. I vincitori avranno uno speciale proprio per Radiovisioni.
A proposito di sito, ci stanno scrivendo anche sulla nuovissima chat del sito di Radiofonica, dove una volta iscritti potrete interagire in diretta con tutti gli altri membri iscritti. Giulia ci scrive direttamente dalla chat di Facebook dicendo, tra i film d'amore che ama, Jules et Jim, che è il suo preferito in assoluto e non lo può
bellissimo
dimenticare.
L'amore è a tre,
e peraltro poi lo citeremo più avanti,
ma anche come Io e Danny, ma anche L'età dell'innocenza e le relazioni pericolose di Fierce.
Mentre Nicolas
vabbè, decidi il nome,
non lo so perché è scritto in greco, quindi
Nicola.
Non ha...
ah, Nicola
perfetto, Nicola ci dice, ci risponde: il cinema mi piace quando è sentimentale e per quanto riguarda l'amore al cinema mi piace quando è proprio umano, altrimenti mi sembra sempre finto.
Innanzitutto mentre... ciao Nico.
Ciao Nico.
E tra l'altro vi saluto. Mentre
Nico. Nico.
Mentre David non ci ha già risposto prima, però abbiamo scoperto che oggi
è diventato romantico.
No, che oggi è diventato un ometto, che fa 24 anni.
Auguri!
Auguri!
Gli auguri a David. E niente, per adesso abbiamo finito.
Per adesso passiamo al nostro spazio. Non l'ho mai fatto con nessuno prima d'ora.
Lo faresti con me?
Sì.
È la cosa più bella che potessi dirmi. Ho paura di dirti qualcosa di sbagliato. Ti amo.
Ridimmelo.
Ti amo.
Non smettere mai di dirlo.
Ti amo.
Si baciano. Non sono mai stata così felice in vita mia.
Neanche io.
Così felice da toccare il cielo con un dito?
No, molto di più. Almeno 3 metri sopra il cielo.
E questo è il film di Riccardo preferito riguardo all'amore.
Complimentoni.
Perché? Grazie, bellissimo questo film. Voi non sapete che cosa vi siete persi se non l'avete visto. Perché i film di Moccia sono veramente belli. Voi non sapete cosa vuol dire innamorarsi a 18 anni senza non conoscere i film di Moccia.
Film non è di Moccia.
No, il film non è di Moccia, però il libro l'ha scritto lui, bella. Io l'ho letto clandestina a scuola quando girava sui fogli stampati, fotocopiati, stampati. Bella.
Perché girava a Napoli, no?
Sono vecchia, sono vecchia.
Tu sei vecchia, sei antica, sei proprio un Matusa, guarda. Ma vai, vai. Questo, voi vecchi, cioè, avete il tema, il tempo delle mele. Noi ci abbiamo 3 metri sopra il cielo.
No, vabbè, non esageriamo, non così vecchia.
Mamma, guardate, forse bella mia.
Jack Frusciante è uscito dal gruppo.
Che ne so, un film che ti dice apri gli occhi e inizi a sognare. Ma che cosa vuoi capire te dell'amore se non quello? Hai sentito che dialogo profondo prima? Hai sentito che dialogo profondo?
Sì, è pieno d'amore.
È amore vero quello, mica quello finto che fate voi altri vecchi, guarda, mamma mia.
Sono dato una pure addosso. 3MT, Swatch.
Sì, quello proprio bella. Ma pure tu sei vecchia, mi sembravi giovane te almeno, mamma mia. Manco 3MSC, sai scrivere.
Perché l'hai letto, che sennò è difficilissimo.
Cioè, 3MSC.
Addirittura io ho trovato una critica bella, che dicono che 3 metri sopra il cielo non fallisce il suo principale intento. Il primo grande amore è indimenticabile e segna la fine dell'età dell'innocenza. Uno scrittore serio, non come gente come voi che parlano di queste cose, 500 giorni insieme, 400 giorni di qua, Jules e Jim, chi sono quei due? Jules e Jim è un film
Jules e Jim sono i due protagonisti maschili.
Jules e Jim.
Accompagnati dalla bellissima Jeanne Moreau, che è protagonista femminile di questo trio.
Ma come cosa?
Jules e Jim è un amore in tre. The Dreamers è un amore in tre, quindi abbiamo capito che i nostri ascoltatori su MSN amano. I menaci a trovare.
Tra l'altro The Dreamers è incestuoso pure, quindi
è incestuoso addirittura anche. The Dreamers, no. Sì.
Ma torniamo all'amore romantico. Okay. Amore è gioia, amore è gelosia, amore è soffrire, amore è tenerezza, amore è calore, amore è nostalgia, amore sei tu.
Mamma. Senti questo, senti come ti rispondo io. L'amore è come un fulmine, non si sa dove cade finché non è caduto.
E questi sono tratti sempre dal primo grande capolavoro di Moccia alla regia, che scusa, ma ti chiamo amore.
Altro che scamarcio, c'è Raul Bova in questo, un attorone, Raul Bova.
Cioè, proprio Hollywood.
Tu non è che poi non parla manco più dei ragazzini, perché questo c'ha 40 anni, parla di questo che si innamora della ragazzina che fa ancora il liceo. Ma senti qua che dice questo: è la Roma bene dei quartieri alti, di chi fa jogging a Villa Borghese, vive in attici e superattici, pranza champagne e paga investigatori privati a 1500 euro. Cioè questa è gente figa, ah, sì. Mica come voi poracci che state qui a vedervi film a 4 euro ai cinemini piccoli. Questi vanno ai multisala a belli.
Certo, ho detto tutto.
Moccia Moccia è il padrino di una generazione di giovanissime che non so leggere, scusate, che coroneranno, parola difficile, coroneranno, mamma mia.
Scusa.
Ma perché non parlano semplice questi vecchi?
Infatti.
I loro sogni probiti almeno fino a quando non si affacceranno sulla vita reale, quella che scorre fuori dagli schermi e dalle pagine dei romanzi. Oddio, ho perso tutto. Oddio mio.
Scusa. Il bello della diretta.
E poi tu non sai che dopo hanno fatto pure il seguito di questo film, perché loro si sono sposati. Nicky e Alex si sposano.
No, te
Nicky
prego.
E Alex si sposano. Alex, sai dove chiede di sposarsi a Nicky?
Oh Madonna, fammi sedere, cioè, no,
tu vecchia dove vorresti farti chiedere di sposare?
Io da nessuna parte, però.
Ma quanto sei vecchia, non credi nell'amore.
Secondo me a Ponte
Milvio. Non sai qual è la forza.
Non credo nel matrimonio, non credo nell'amore eterno.
Ma quanto è vecchia.
Ponte Milvio con i lucchetti.
No, in un weekend a Parigi,
cioè, ho detto
sopra
tutto.
La Torre Eiffel, non puoi capire.
Massimo del romanticismo.
Però lei poi dopo, sai che fa finire? Va a finire con le cognate, le sue future cognate.
Comunque, più che due giovanotti da generazione,
poi gli mette le corna. Gli mette le corna?
No, va a Ibiza, va in vacanza a Ibiza a divertirsi con
uno. E gli mette le corna.
E gli mette le corna, ma perché l'amore è così bella? Quando passa non te ne rendi manco conto. Però
ci stanno certe frasi che veramente.
Ma senti questa. Perché ti potresti svegliare una mattina e dire: sto buttando la mia vita. Accorgerti che avevi una cosa bellissima e la stai perdendo. E allora non puoi permetterlo. Non puoi più soffrire in silenzio e vivere una vita vuota e inutile. Perché quando incontri la persona giusta, quella speciale, quella unica, allora devi fare di tutto per riconquistarla. Salire su un palco nel bel mezzo di una discussione, interrompe la musica e fa suonare il tuo cuore. Questa è poesia proprio. A me sta capitando adesso tutto questo. Ma voi non capite niente, però. Come che ci vengo a fare io?
Stai sbrodolando dei pantaloni, in definitiva.
Vabbè, io direi di passare ad altro.
Era la sua laurea e quindi gli abbiamo fatto un regalo, ma torniamo a diventare Auli, che ti prego.
Le abbiamo dato il diritto di parola per un giorno, poi per le prossime 10 puntate non avrà più diritto di parola, ovviamente.
C'è la nostra
rubrica.
La nostra rubrica proprio sull'essere aulici, che è proprio già nel titolo.
Lo sapevi che?
No!
Sapevatelo!
Su Radio Visioni.
Ed eccoci di nuovo qui. Questo sapevatelo, lo sapevi che? Io lo ammetto, lo devo dire, scusate la scurrilità, quest'oggi è un po' una mattonata sui coglioni.
Ah beh, che raffinatezza poi,
Mi scoglio adesso. Però dopo Moccia, scusate, ma dovevamo fare un attimo alto. E comunque io aggiungerei un altro quiz al popolo di MSN e gli vorrei chiedere: sembravamo io e Riccardo Babi e Step o Jessica Ivano durante questo excursus?
La seconda che hai detto.
Mi sembrava del Gaspare Zuzzurro, come la scorsa puntata, vero?
Ah beh, benissimo. Secondo me lui sembra più Totò, visto che ogni tanto c'è le impressioni napoletane, non si sa perché, non si sa da dove provengono. E ragazzi, questo lo sapevate che? Perché è un po' così pesante? Perché io vorrei fare una piccola differenza fra il neorealismo e la nouvelle vague. Dici, state a parlare d'amore perché hai tirato fuori questi due tipi di generi che comunque sono generi legati al sociale, perché in 500 giorni insieme c'è una rievocazione della nouvelle vague, c'è proprio una citazione di quest'ultima, che è il Boys Meets Girl, che innanzitutto è un film di uno dei più grandi registi degli anni 80 francesi, che rievoca e riporta in auge la nouvelle vague come genere, che è un genere appunto che si sviluppa fra gli anni 50 e 60 del Novecento. Oddio, aiuto, mi stanno a spostare. Mi hai fatto perdere il filo. Io sono una persona che ha bisogno di concentrazione mentre parla. Aspettate un attimo, che sto a dire.
Leo cara.
Oddio, un'embolia. Mi sono
e mi sono dimenticata. Riccardo.
Io per così poco. L'ho solo spostato.
Leo cara, allora, durante gli anni 80.
Ricomincio io?
No. È finito il momento di gloria, quindi...
Ah, rievoca la Nouvelle Vague. Questo tipo di genere cinematografico nasce appunto fra gli anni 50 e 60 del Novecento ed è ispirato ad un movimento ben più importante, che è quello del neorealismo italiano. Quest'ultimo nasce nel secondo dopoguerra, appunto in un clima di guerra, dove il cinema non ha più l'obbligo essere un mezzo della dittatura, ma diventa una vera e propria arte. Questo è il neorealismo in Italia. La Nouvelle Vague si ispira a quest'ultimo, prendendo per assunto la realtà di questo genere, però nasce per motivi un po' diversi da quelli italiani, che sono quelli sì di essere più attenti al sociale, ma per una Francia che aveva un cinema che era semplicemente legato al diletto, a una forma artistica appunto come poteva essere il teatro commedia, e non una cosa diciamo didascalica che potesse insegnare. Questo è l'obiettivo della Nouvelle Vague, che infatti dichiara di avere una vera e propria poetica degli autori e definisce il cinema precedente a quest'ultimo il cinema dei figli di papà, perché è un cinema che innanzitutto ha delle case di produzione dietro, che approvano, che pubblicizzano e che rendono merce un'arte. Invece questo cinema non ha nulla dietro, è a costo zero, gli attori non sono professionisti, non ci sono grandi scenografie, ma proprio perché si ispira quasi al naturalismo francese, quello di Zola. Ma ci si distacca anche per le descrizioni che sono meno importanti, meno pesanti, diciamo. E raggiungerà il suo picco massimo con François Truffaut, che ha segnato due tappe fondamentali della Nouvelle Vague, con due importantissimi film, che sono I 400 colpi ed Effetto Notte. Effetto Notte è del 76 e rappresenta un po' pur essendo abbastanza tardo, rappresenta il manifesto di questo genere, perché è un film sul cinema e racconta il cinema proprio come era il cinema dei registi neorealisti, mentre I 400 colpi è proprio il film della Nouvelle Vague, che infatti rievoca Ladri di biciclette di
Paolo Belli.
Scusa, di De Sica. Cioè tipo, non lo so, delle embolie veramente stasera.
Di Paolo Belli.
Una cosa del genere. Quindi basta, mi sto zitta due minuti perché non ragiono più, io passo la parola ad Ari.
Sì, appunto. La Nouvelle Vague, che ha come suo manifesto Le Cahiers du Cinéma di Bazin, su cui tutti i registi scrivevano, prima fra tutti appunto Truffaut, secondo appunto il motto, che era quello della politica degli autori. Infatti venivano messe in secondo piano la sceneggiatura, la scenografia, gli effetti spettacolari, per privilegiare l'uomo che girava il film, il regista, e quindi si dà maggiore importanza alla visione che il regista ha del mondo piuttosto che a tutti gli orpelli che avevano caratterizzato il cinema hollywoodiano. Si recupera appunto, come ha già detto Michela, il neorealismo, si rivalutano film e registi come per esempio Rossellini, che non erano stati presi in considerazione, infatti appunto per il loro riprodurre la realtà così com'era. Orson Welles, del quale viene ripreso il piano sequenza,
esattamente, che è uno dei motivi principali, è una delle prime cose che compare nell'enunciazione della poetica di questi neoregisti. Il piano sequenza perché? Perché non snatura l'azione, il piano sequenza in quanto ripresa non montata, quindi tutto quello che accade è così come lo vedi nella pellicola, e quindi dà un'idea più di naturalità, mentre il montaggio magari può togliere quelli, per esempio, prima gli errori che noi abbiamo fatto, se noi questa puntata non fosse in diretta, ma la rimontassimo tipo questo non ci sarebbe, e quindi si perde l'effetto appunto naturale. Questo è quello che cerca di fare la Nouvelle Vague, e lo fa in maniera ottimale. Se non avete mai visto questi film, se non conoscete Godard, Truffaut o gli altri, non li so dire perché sono troppo difficili, recuperateli assolutamente, perché sono comunque dei film, non sono pesanti per niente, sono belli, sono veramente belli, è alto cinema.
Appunto, per continuare il discorso dell'amore, io vorrei parlare di un film che è il primo lungometraggio di Leo Carax, che è Boy Meets Girl, che è un film girato nel 1984 in bianco e nero, rigorosamente in bianco e nero, e che sarà seguito dagli altri due film più famosi di Carax, Mauvais Sang del 91 e Les Amants de Pont-Neuf, entrambi interpretati dalla giovanissima e bravissima Juliette Binoche. Appunto, in Boy Meets Girl c'è un ragazzo che incontra una ragazza, l'inaugurazione di un genere, appunto, un genere di film d'amore che parlano di un incontro casuale e di situazioni, appunto, che di incontri casuali che si susseguono nel film. In questo caso il film è girato in bianco e nero, ma è caratterizzato da una luminosità che stupisce, che riesce quasi a riprodurre il colore.
E che rievoca quasi Buñuel, secondo me. Mia personalissima,
sì.
Non so come definirla, opinione.
Sì, in questo caso, appunto, nel caso di Boy Meets Girl è importante la colonna sonora, così come in 500 giorni insieme.
E infatti c'è un collegamento qui intertestuale fra Carrax e Webb, fra 500 giorni e Boy Meets Girl. Innanzitutto il genere di 500 giorni è un Boy Meets Girl.
Esattamente.
E in secondo luogo Carrax, dopo questo film, aiutò Carla Bruni a scrivere le sue canzoni e girò dei videoclip con lei. Carla Bruni fa parte della colonna sonora di Boy Meets Girl, quindi collegamenti a Radiovisioni. Carla Bruni a Radiovisioni. E così si conclude questa rubrica che oggi vi ha un po' martellato, lo ammettiamo.
Lo sapevi che?
No!
Sapevatelo!
Su Radiovisioni.
Allora continuiamo con il nostro spazio MSN, ci sono... c'è qualche altra risposta, per esempio Morris al quizzone di oggi, che include un sacco di domande, quindi ricordiamo: romantico, passionale, sentimentale o carnale, l'oscuro oggetto o l'amore folle, come vi piace l'amore al cinema. Risponde Morris: entrambi di tutto, romantico e passionale, sentimentale e carnale. Sull'oscuro oggetto invece ho qualche dubbio. E alla mia domanda qual è il tuo film d'amore preferito, risponde non è che ne veda molti, ma Armageddon è abbastanza sentimentale.
C'è te prego.
Se no, il diario di Bridget Jones.
C'è te prego.
Ma il diario di Bridget Jones c'è, cioè, Hugh Grant.
Nel secondo.
In tutte e due.
Sì.
Ecco. Mentre, sempre che mi funga il computer, c'è Albertino che, come al solito, vi stuzzica e vi provoca a voi pseudo intellettuali.
Ciao Albertino!
E vai. Ci dice...
Embolia a palla a Radiovisioni!
E ci dice, state dicendo un sacco di castronerie, una tira l'altra, e poi ci dice Armageddon però è un bel film. Studiatevi Michael Bay senza l'H.
Ma, carissimo... Se tu magari espliciti il castronerie, cioè, riguardo a cosa, uno può anche controbattere.
Il contadito sta squillando il telefono anche qui dentro.
Pronto, qui è Radiovisioni.
Secondo me è Albertino la neuro che ci viene a prendere.
E se tu hai concluso questo spazio o no?
No, l'ultimo spazio è Giuseppina che ci dice carne tremula, i film, carne tremula per la passione. Erotico come i film della Bert Müller, incazzato come la guerra dei Roses, romantico come sul romanticismo ho dei problemi.
In effetti.
Però dice romanticissimo, per esempio, è Leon.
Va bene, per esempio, a questo proposito, visto che hai citato Carne Tremula, un critico, secondo me, di dubbia provenienza afferma che Webb potrebbe essere definito l'Almodovar, il nuovo Almodovar, cosa sulla quale io ho dei serissimi dubbi. Se qualcuno ha visto 500 giorni e conosce Almodovar, non so, ci aiuti a definire questa cosa, se sapere se è vera o no. Per me no. E a questo proposito farei un ulteriore stacco musicale per farvi riprendere, magari vi piate in caffè, e andiamo avanti con Radiovisioni.
We all have no idea, no respect for the
Déjà vu.
Cosa vi siete persi in questa settimana cinematografica a Perugia e nella storia del cinema di tutti i tempi? E meno male che c'è Patti Smith. Volevo fare un invito prima di continuare a le nostre rubriche pedanti di quest'oggi. Scusateci, ma il tema non è che c'era proprio consono, non è che siamo tanto romantiche, io e la mia cara dottoressa, e quindi abbiamo un po' vacillato in questa puntata, lo ammettiamo. E Albertino, visto che ci stai sempre puntini puntini, ma perché non vieni ospite a Radiovisioni? Stai a Perugia tu? Se stai a Perugia devi venire a prendere mercoledì prossimo, te lo giuro.
Almeno parliamo dal vivo.
Almeno ce lo dici quali sono ste castronerie e poi teminiamo.
Prendiamo un tre, teminiamo e eliminiamo la dissidenza. No, scherziamo, ovviamente Albertino scherziamo.
Anzi, le critiche sono ben accette.
Sono molto ben accette ed è proprio per questo che hai vinto l'ospitata a Radiovisioni ed è ufficiale peraltro. Comunque per Déjà Vu, il primo film del quale vi vogliamo parlare è Un bacio romantico, che è una storia d'amore on the road, film del 2007 di Wong Kar-wai, un regista cinese che fino a quel momento, cioè fino al 2007, ha solamente girato nel suo fantastico mondo orientale e per la prima volta si sposta nell'America. In questo posto
all'America. Di dove sei? Dall'America.
E qui prenderà la lingua e gli attori di questo posto, nonché le case di produzione. E
questa... Ragazzi, il mercato del cinema. Allora, mi dà un netto e mezzo.
Ma
di attori,
state zitti,
netto e mezzo di lingua, netto e mezzo. Ci faccio il brodo.
Già sta puntata è stata quella che è stata. Appunto. Me la fate salvare in finale, cioè. Che ne so, la riprendo per i capelli. Sta a morire. Eutanasia per Radiovisioni.
Dai, continuo con Déjà Vu.
Che cosa succede? Che qui c'è Elizabeth, interpretata da una fantastica Nora Jones, che si innamora di Jeremy, che è interpretato da Jude Law. E questo film è bello perché? È bello perché è una storia d'amore che si chiama Un bacio romantico, ma il titolo originale non è questo, perché è tutto fuorché che romantico in realtà. Lei si è appena lasciata, viene da una storia di 5 anni, ha sofferto molto per questo amore fallito e ritorna in questo bar dove andava sempre con il suo lui. E qui c'è Jeremy, che fa una torta di mirtilli fantastica con gelato che lei assaggerà e che raccoglie le chiavi di tutti gli embriagoni che se le scordano. Ha questa ampolla piena di chiavi che custodisce e questo diventerà quasi come se fosse il simbolo del loro amore. Lei da qui partirà per girare l'America, farà diverse tappe e in ogni sua tappa incontrerà qualcuno che gli insegnerà qualcosa di più sull'amore e qualcosa di più sulla sofferenza, cioè l'ubriacone divorziato dalla moglie, adesso non mi ricordo gli altri personaggi che lei incontra, e tutti questi verranno raccolti e raccontati attraverso delle cartoline che lei spedisce a Jeremy. Attraverso queste cartoline lui si innamorerà di lei. Il finale del film è fantastico e a questo proposito, più che raccontarvelo perché ve lo dovete guardare, e se pensate che gli italiani tendono sempre a mettere il clou del film nel titolo, avete già capito. Comunque lei dice: ci ho messo un anno a tornare, in fondo non è stato difficile attraversare la strada. Tutto dipende da chi ti aspetta dall'altra parte. E questo era Un bacio romantico di Wong Kar-wai.
Siccome io sono vecchia, come mi ha detto Riccardo prima...
E lei sei elegardito, Erika.
Attento a te. Torno ancora più indietro nel tempo e vi parlo di Luis Buñuel, uno appunto dei maestri del cinema.
Proprio vecchia questa.
Vecchissima. Ed è il suo ultimo film, che è Quell'oscuro oggetto del desiderio. Non so se qualcuno di voi ha visto Il fascino discreto della borghesia.
Ovviamente.
Spero di sì. A me questo film mi ha ricordato tanto Il fascino discreto della borghesia e comunque tanti altri film di Buñuel. Infatti critica implicitamente il mondo borghese e riprende un libro che era La donna e il burattino, già interpretato cinematograficamente da altri registi, però non... però con formule classiche. Appunto qui Buñuel opera una critica implicita alla borghesia. Infatti il protagonista è un ricco borghese che si innamora di una cameriera spagnola, Conchita, e tenta di conquistarla.
Sta zoccola.
Tenta di conquistarla in ogni modo, utilizzando appunto il suo potere e il denaro, ma lei rifiuta sempre le sue avance, adducendo come scusa la sua presunta virginità. In realtà lei lo usa e si vendica su di lui, appunto per il suo cinismo. È un film che in qualche modo rappresenta una sorta di lotta di classe, di, esatto, contrapposizione sociale tra il ricco borghese e la cameriera, che alla fine del film, ve lo anticipo, scopriremo essere una terrorista.
Eppure un po' mignotta.
Oddio, oh, proprio stasera,
calò il silenzio.
Oddio, sì, in realtà il film è presentato sotto l'ottica del personaggio maschile, che ci racconterà appunto la vicenda, racconterà la vicenda nel suo viaggio di ritorno da Siviglia a Parigi, ai suoi compagni di viaggio. Il punto di vista è quello maschile, però è implicita, come ho già detto, la critica alla borghesia. Quindi in realtà il personaggio femminile, che è interpretato da due attrici, Carole Bouquet e Angela Molina, questa scelta non ha un significato vero e proprio, ma
non è a livello contenutistico,
no,
perlomeno.
È un riecheggiare da parte di Buñuel alla corrente surrealista, appunto dei suoi primissimi film, quelli degli anni 20, fine degli anni 20,
di cui lui e Dalí sono stati i maestri mondiali.
E appunto in realtà la ragazza è odiosa, però riesce a schiavizzare quest'uomo, che appunto è schiavo dell'oscuro oggetto del desiderio, che lascio indovinare a voi che cosa possa essere. E insomma, è un film un po' pesante, devo essere sincera,
un po' lento,
però a mio parere merita di essere visto. Vediamo quest'uomo che è ricco, potente e borghese e viene ridotto a straccio da una ragazza che lo costringerà a viaggiare per tutta Europa e lo coinvolgerà alla fine addirittura in un attentato.
Esatto.
Quindi il potere dell'oscuro oggetto del desiderio.
E comunque io quasi in addirittura d'arrivo vorrei far notare una cosa. Sì, abbiamo voluto parlare d'amore, ma l'abbiamo fatto con tre film dove, guarda caso, è sempre l'uomo a soffrire.
Già.
La donna è quella che ha la meglio. E peraltro è stata una cosa del tutto casuale, cioè
sì,
me ne sono accorta adesso.
Anche io me ne sono accorta oggi mentre rivedevo la puntata. Ho detto, oddio, non l'abbiamo fatta apposta e non siamo femministe.
È proprio il nostro modo di fare. E una scena d'amore che Giulia voleva consigliare, che secondo lei è una delle scene d'amore più belle di tutti i tempi, è la scena del fazzoletto di Barry Lyndon, quando i due protagonisti si salutano. Lui va in guerra, nella guerra franco-prussiana, mi sembra che sia, adesso non ho dei ricordi nitidissimi su questo film, e c'è questa scena molto 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 sentimentale. E Matthew, vuoi dirci qualcosa?
Ma che brave che siete oggi. Allora c'è Fabrizio che ne dice un altro di film, un grandissimo film, storico film del passato, dove si parla d'amore, che ci dice Senso di Visconti, dove Alida Valli si innamora con uno molto più giovane di lei e ci dice appunto che ci nomina questo film perché voleva compensare Rocky con un film da Rocky che ha detto che ha nominato prima, con un film d'autore. Poi anche cita Rocco e i suoi fratelli, Renato Salvatori che viene dal sud, si innamora di una prostituta del nord e poi l'ammazza. Questo magari è romanticismo per Fabrizio.
Ma Rocco si crede.
Mentre c'è Giulia che ci nomina, oltre a Julie Juliette di prima, Gioca Chouet di prima, ci nomina anche La Tigre e il Dragone, che ha una storia d'amore meravigliosa, e dice Limu Bai, che uomo! E ci aggiunge si rispettano in questo film fino all'inverosimile, si amano con gentilezza i protagonisti e con la classe che contraddistingue i veri guerrieri.
E niente, a questo proposito, allora io vi chiedo a voi, radiovisionari, come lo preferite, l'amore al cinema, sentimentale o passionale? Non facciamo tutte le domande, solo queste due. E perché è il film che rappresenta la vostra scelta?
rispondo per prima io, visto le vostre facce.
Ah, ma noi.
Esattamente.
Noi.
Io lo preferisco passionale e preferisco il film che parla d'amore, non che preferisco in assoluto, però riguardo al genere passionale sicuramente Lussuria, Fascino e Seduzione. Anche questo è un film orientale, è un film abbastanza pesante sulla, diciamo, sul lato della, dell'eroticità. Nel film ci sono delle scene degne di Rocco Siffredi, però è bello, mi è piaciuto molto. E poi anche dei temi sociali all'interno, come la guerra tra Cina e Giappone. Vabbè, qualcuno va a rispondere o continua a parlare?
Lo dico io, dai. Ah. Passionale alla Moulin Rouge.
Perché?
Perché
mi piace.
Perché c'è Nicole.
Ecco, lo sapevo.
Perché c'è Nicole, la scena sull'altalena quando stanno dentro al Moulin Rouge è una cosa spettacolare. E perché canta?
Perché a me mi piace. Matthew.
Passionale alla Into the Wild. No,
scherzo.
No, scherzo, scherzo, scherzo. No, no.
Ho col pulmino abbandonato.
No. Beh, no, scherzavo, gente. No, passionale quasi ambiguo alla The Dreamers, perché mi è piaciuto tanto The Dreamers.
Bello, bellissimo. Viva Bertolucci, che è un maestro.
Anche se mi aspettavo un altro tipo di film, però mi è piaciuto lo stesso.
A proposito dell'amore, a questo punto citiamo Ultimo Tango a Parigi, dove c'è la scena scandalo,
certo,
del
Marlon Brando, sì.
Del sesso anale.
Allora.
Che per il quale, tra l'altro, è stato anche inquisito. La nostra dottoressa.
Allora. Io, per tornare a un trio, un amore a tre, sono d'accordo con Giulia.
Dimmi se sono felice.
Che ha detto Jules et Jim, ma potrei citare anche la banda par.
Sempre Godard.
La banda?
A banda par.
Ah, ok.
Oppure mi piacciono le storie complicate. E quindi dico, se mi lasci ti cancello. Per tornare al passionale, ma allo stesso tempo paranoico, Eyes Wide Shut.
Bello anche quello, chissà.
Comunque,
perché bello
se sa
anche
com'è,
quello.
Arianna è sempre quella che risponde meglio di tutti.
E soprattutto la scena finale, quando dopo lo screzio tra appunto Nicole e Tom, lei gli dice adesso c'è solo una cosa da fare.
Che?
Indovina un po'.
Dici. E va bene ragazzi.
Ne dico un altro. Romantico alla Insonnia d'amore.
Che hai detto?
Romantico alla Insonnia d'amore, Meg Ryan e Tom Hanks diretti.
Madonna
da
mia.
Ma credo
era meglio 3 metri sopra il cielo.
Infatti io non so dirti quale film, vabbè, The Dreamers l'ho nominato perché prima l'hanno nominato e mi piace come film, però non so dirti quale genere mi piace. Posso dirti quale genere non mi piace? Per esempio Hugh Grant, una bella scatarrata sotto l'ambulanza ci starebbe bene. Mentre
Simona
ci ha appena nominato no, cinema orientale migliore.
No, no, aspetta, Ferro 3 è bellissimo, Simona. Cioè, andiamoci a prendere il caffè e parliamone. Quel film fa cagare.
Allora,
uno dei film più brutti che io abbia mai visto.
Sì, però non hanno capito gli ascoltatori. Il cinema orientale migliore sul passionale, anche Ferro 3 è bellissimo.
Esatto.
A proposito di cinema orientale.
Scusa, una cosa deve fare, le cose che dicono MSN farle lei già lui.
E ha detto anche che grande Arianna Swayshot è bellissimo.
Vero, concordo, concordiamo. Invitiamo anche Simona qui, visto che Albertino
infatti
non ha risposto.
M11 invece
Albertino si è cagato sotto.
Sweet November con la Theron e Reeves.
E vabbè, ognuno c'ha i gusti suoi, non è che mo adesso.
Infatti io,
Simona, gli è piaciuto Ferro 3, ma parliamone, ti giuro Simona, parliamone di questa cosa, perché forse non l'ho capito io, però non lo so, cioè a me l'unica cosa che mi è piaciuta di Ferro 3 sono gli ultimi 5 minuti.
Quando
ho capito che stava per finire.
Nel frattempo Albertino ci chiede da dove trasmettiamo, credo per venirci ad uccidere tutti con una carabina.
No, forse vuole venire settimana prossima.
Vieni,
sì, ma poi questo programma si vede che è condotto da due donne, perché più le tratti male, più le fanno, più ti invitano in trasmissione. La persona che magari è stata sempre carina, invece uno ti offendi, sei vinto.
No, però questi temi così al femminile, le donne come si comportano, martedì sera alle 10:30 parte Calza a Rete su Radiofonica.
Tutti i volti del sesso al femminile.
E non solo.
E le mani sulla tastiera. Mi raccomando.
E vabbè,
sta puntata delirante è finita.
Ci scusiamo per questa puntata. Ci abbiamo avuto qualche ictus, è successo qualcosa. Vi assicuriamo che mercoledì prossimo torneremo le Ari e Mick di sempre. E good night and good luck.
Ciao.
radiofonica.com presenta Radiovisioni.